bravissimo questo ensemble della Ninja Tune. A proposito di cinema, saluto immediatamente e ringrazio il direttore di France Odeon, Francesco Ranieri Martinotti. Buonasera.
Grazie a voi per interessarvi al cinema con questa passione.
Ciao Francesco, ci diamo del tu, proviamo a interessarci al cinema. Insomma, è un momento non semplice per voi, insomma, è un momento non semplice per nessuno, ma in realtà se c'è un settore più colpito, è qui, insomma, qui a Controradio, lo abbiamo detto molte volte, sicuramente quello della cultura. Vuoi per un endemico problema di questo paese nel riconoscere i meriti poi anche effettivi di questo settore e vuoi necessariamente anche per tutte le questioni che legate alla socialità, alla socializzazione, alla condivisione degli spazi, delle sale del cinema o dei concerti. Che momento è per te? Come ve la state vivendo? Se tocchi il polso del cinema?
Intanto oggi è una giornata simbolica perché ufficialmente riaprono il cinema e il teatro, e quindi questo è già un passo avanti importante, simbolico. E poi il cinema e il teatro sono quei luoghi dove rimane ancora quel momento di vicinanza con la bellezza, con la narrazione, con lo svago, e il fatto di avere perso per 3 mesi questa possibilità, insieme a tutto il resto che abbiamo perso, è stato psicologicamente molto molto forte. Quindi ripensare a una riapertura in tutte le forme per riavvicinare l'essere umano a quella parte della vita che è tutto questo, è molto importante. Quindi anche questa iniziativa, per esempio, che è stata messa in piedi con gran coraggio e con grande tempestività dal Cinema alla Compagnia, che
ci arriviamo,
più Compagnia, che è una sala virtuale che non deve assolutamente sostituirsi alla sala fisica, secondo noi, e questo ve lo dico anche come presidente dell'Associazione degli Autori Cinematografici. Ecco, queste iniziative comunque in questo momento sono molto importanti perché mantengono caldo il rapporto con chi vuole vedere delle storie per immagini, come quelle appunto che vengono diffuse su queste sale virtuali, che sono diverse dallo streaming, come voi sapete, o dalla video on demand, no? Perché una sala virtuale è un luogo dove uno va a un certo orario e entra non quando vuole, ma entra, si collega all'inizio dello spettacolo, se poi si collega più tardi quella parte che non ha visto, come quando va non la rivedrà, o la rivedrà vedendo lo spettacolo successivo, e quindi è una cosa nuova, una cosa importante che sta aiutando molti festival a sopravvivere, a mantenere il rapporto col pubblico, e in qualche maniera tenere vivo l'interesse per la narrazione per immagini.
Prima di arrivare effettivamente alla descrizione di questa iniziativa, Francesco, volevo chiederti una cosa. Hai definito simbolico la giornata di riaperture del cinema. Lo dici nel senso che è una data che in qualche modo, insomma, nel bene o nel male passa alla storia, soprattutto quando ci saremo lasciati alle spalle tutto questo bubbone e lo riguarderemo, diciamo, dal futuro, o perché non sei convinto di quelle che sono le modalità di riapertura di questi spazi, comunque non soddisfatto?
Ma è chiaro che la cosa importante è che ci siano state fatte delle regole per cui chi vuole andare al cinema sa di essere in un luogo sano, perché ci sono delle regole, perché l'ambiente è stato sanificato, perché c'è un distanziamento, perché devi stare con la mascherina, eccetera. Quindi se ci sono delle persone che vogliono e sono interessate ad andare al cinema, possono farlo, hanno questa opzione. Poi è chiaro che quello spirito con cui uno andava al cinema in maniera più rilassata, ancora questo non ce l'abbiamo, non ci è stato restituito, però siamo a qualcosa di positivo, che si avvicina alla al modo in cui vedevamo prima il cinema. È chiaro che quindi la libertà, quindi questo elemento di libertà, che è quello anche di andarsi a vedere un film in sala, è tornato, quindi in questo senso dicevo simbolico, perché c'è una differenza con quello che accadeva ieri.
Te lo chiedevo più che altro per fare un po' il paragone rispetto al mondo della musica, dove anche lì sono state dettate delle linee guida per la riapertura dei concerti sia all'esterno che all'interno, linee guida che però sono state valutate dagli operatori spesso e volentieri in maniera molto negativa, perché poco sostenibile economicamente, già solo il fatto di non poter servire alcolici o comunque di non poter sfruttare un bar diventa complicato poi mettere insieme uno spettacolo che sia anche appunto economicamente, se non redditizio, perlomeno ecco appunto sostenibile. Quindi questo era il senso della mia domanda.
No, ma hai perfettamente ragione, perché in questo periodo ne abbiamo sentito di tutti i colori. A un certo punto era uscita una voce, e credo che era stata detta dal comitato di esperti, che gli attori dovevano andare sul palcoscenico a recitare con le mascherine.
Sì,
quindi
sì.
Ne abbiamo sentite di tutti i colori, e sicuramente molte di queste cose che servono per riaprire i cinema e i teatri non saranno sostenibili da tutti i proprietari di sale, i gestori di teatri, perché hanno un costo, nel senso, sanificare una sala a fine spettacolo ha un costo. Quindi è chiaro che su questo bisogna che ci sia un sostegno anche pubblico, insomma, come ci sono i sostegni al turismo e a tutti gli altri settori. Anche su queste modalità particolari bisogna che ci sia un sostegno, perché se no sarebbe totalmente impossibile da parte degli esercenti, dei gestori di teatro, proprietari di teatro, fare una cosa del genere.
Ecco, in qualche modo mi hai anticipato prima, vorrei tornare sulla questione della sala virtuale che prende il vita al cinema La Compagnia. Ovviamente siamo a Firenze, un luogo che a me piace molto, anche perché ha una ricerca artistica, un'offerta culturale assolutamente non scontata, e devo dire uno dei pochi spazi in questo senso a Firenze che offre anche visioni che definirei altre, che non sono solo i blockbusteroni, e non ho niente in contrario ai blockbusteroni. Su cinemalacompagnia.it potete già trovare il programma. Una scelta però neanche così semplice, neanche così scontata, dopo che le persone sono in casa da 3 mesi a uccidersi di Netflix o di qualsiasi altra piattaforma di streaming, da Disney Plus a tutte quelle che vi possono venire in mente. Come funziona esattamente, e perché avete puntato su questo tipo di scelta?
Ma intanto, appunto, come dicevi, bisogna far sapere a tutti che appunto questo Cinema La Compagnia è un'eccellenza della Toscana, e quindi poi diventa anche un'eccellenza nazionale, perché, cioè, come dicevi, è un'isola per il cinema di qualità, soprattutto per il documentario di qualità, ed è in qualche maniera, a lavorarci c'è uno staff di giovanissimi molto bravi che non si demoralizzano in tutto questo periodo, hanno lavorato per far sì che il loro pubblico, che hanno creato con difficoltà, perché non è facile creare un pubblico, ma c'è ed è numeroso, hanno lavorato per cercare di tenerlo vivo e di continuare a dargli delle cose che in qualche maniera il pubblico chiede, ma il pubblico raffinato, il pubblico che cerca la qualità nelle opere. E questa nuova invenzione, questa nuova creatura nel mondo della fruizione dell'audiovisivo, che è la sala virtuale, chiaramente si è sviluppata molto in questo periodo della maledetta pandemia, e credo che anche il Festival di Venezia in qualche maniera lo utilizzerà, perché appunto è trasferire in un luogo virtuale, in maniera chiaramente limitata, ridotta rispetto all'esperienza fisica, l'esperienza della sala, per cui uno paga un biglietto, quindi anche questo è importante, un biglietto sul quale vengono pagate le tasse e viene pagato il diritto d'autore, cosa che non fa Netflix, perché quello che fa Netflix un'azione di dumping perché fa i prezzi bassissimi, tutte le transazioni non vengono tassate in Italia ma le nostre banche di carte di credito vengono inviano i soldi direttamente all'estero, quindi tutto quello che invece viene fatto da questi di queste organizzazioni italiane sono tutte cose che poi tornano nella circolazione del sistema Italia. Quindi in questa sala virtuale, dicevamo, uno paga il biglietto, c'ha un orario, all'inizio dell'orario può vedere anche degli extra che si girano e vengono forniti, e questo lo staff della compagnia lo sta facendo, sta accompagnando tutti gli spettacoli con degli extra magnifici inediti, e poi comincia il film, come dicevamo, tra l'altro su una chat laterale uno può anche vedere chi è sta partecipando a quella visione. Può esserci anche un interscambio tra le persone che partecipano alla visione tramite la chat, insomma un modo diverso che, ripeto, non può sostituire l'esperienza della sala, ma sicuramente un modo interessante e nuovo per vedere i film.
È sicuramente non banale quello che sì. Hai detto, anche in particolare per quanto riguarda, vabbè, diciamo Netflix, giusto perché è il bersaglio più grosso, ma insomma immagino sì. Che per le altre piattaforme di streaming,
certo,
il discorso sia,
chiaro,
sia
è,
lo stesso.
Non è un discorso generale.
Chiaro, esattamente. Come sempre capita storicamente nelle crisi economiche, poi chi stava meglio ne esce meglio, chi stava peggio ne esce peggio. Sono anni ormai in cui si nota insomma una certa tensione, per usare un eufemismo, tra le piattaforme di streaming e il mondo del cinema. Mi pare che quest'ultima crisi abbia, se possibile, ulteriormente inacidito i rapporti.
Sì, perché da una parte abbiamo un numero che non è più neanche troppo elevato di esercizi cinematografici, cioè di sale, che devono comunque pagare l'affitto, pagare il personale, devono pagare l'IMU, devono pagare l'elettricità, eccetera, e poi a questo appunto le tasse. E poi dall'altra parte ci sono queste piattaforme, diciamo delle over the top, le grandi, appunto, non facciamo nomi, insomma le OTT, che hanno le loro sedi in paradisi fiscali, dove arrivano le transazioni di tutti gli abbonati, perché tutti ci siamo abbonati in questo periodo a queste piattaforme, soprattutto quella che comincia con la N. Però appunto nulla rimane, cioè si producono degli utili ma nulla, poco, perché qualcosa non diciamo, insomma non è così, perché c'è anche l'abilità di in qualche maniera avere delle forme di risarcimento verso i paesi sui quali si produce gli utili, questo è innegabile, loro lo fanno bene, però diciamo non sottostanno alle stesse regole fiscali, alle stesse difficoltà di un imprenditore che ha una sala, che ha tutte quelle cose che abbiamo detto.
Chiaro.
Prima, quindi in qualche maniera forse su questo la riflessione è stata avviata, come dicevi te, già da tempo, ma la soluzione non si è trovata. Per esempio in Francia sono molto più avanti, in Francia
che soluzione hanno adottato?
Sono riusciti ad avere questa forma di web tax, che insomma sull'audiovisivo, che sicuramente è una forma di correzione a questa distorsione. Tra l'altro so che comunque nelle nuove discussioni europee c'è anche quello di eliminare queste forme di agevolazioni fiscali in alcuni paesi dell'Unione.
Mi auguro che sia così. Mi rimangono dei dubbi, perché poi insomma la questione poi non riguarda solo le piattaforme di streaming, ma insomma moltissime multinazionali, ma vabbè, qui andiamo ad aprire una parentesi, certo, che poi ci porterebbe via il resto del pomeriggio. Chiudiamo con un sorriso, soprattutto chiudiamo con l'arte. Ci consigli un film a questo punto?
Noi domani abbiamo un nostro film vintage che presentammo nella edizione del 2016 con due attori bellissimi che sono, e bravissimi, ma insomma anche, anche l'aspetto estetico non guasta, che sono Marion Cotillard e Louis Garrel. Il film si intitola Mal de Pierre ed è un film di Nicole Garcia, che è un'affezionata regista del Festival francese di Firenze. Ama Firenze, ama il Festival France Odeon e ama tutti gli spettatori che l'applaudono ogni volta che lei viene a Firenze.
Chiarissimo, grazie per il tuo tempo e in bocca al lupo. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Ranieri Martinotti, direttore di France Odeon. In bocca al lupo, che è dura, dai.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Altrettanto.
Che ruolo possono avere l'istruzione, l'apprendimento, l'arte e la cultura nella superare una fase critica della vita?